Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Forti riserve sono state espresse da CGIL, CISL e UIL siciliane sulla legge di stabilità e sul bilancio della regione nel corso di un incontro con l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei, il vicepresidente della regione Mariella Lobello. Secondo i segretari generali dei tre sindacati, mancano le risposte alle questioni più spinose, dal finanziamento degli ammortizzatori sociali a quello dei liberi consorzi, dalla riforma dei forestali a quella delle partecipate, per citarne alcune. E sempre sulla finanziaria proseguono i lavori della Commissione Bilancio e l'ARS. Dopo i 100 milioni per i cantieri lavoro, trovate anche i fondi per i forestali che resteranno però precari. In finanziaria anche il sì ai termovalorizzatori. Si tratta naturalmente solo del primo passaggio, perché queste risorse siano realmente disponibili ne occorrono almeno altri due. Il passaggio in aula e il trasferimento delle risorse promesse da Roma. Sanità, tra due settimane i primi contratti, si parte dalle graduatorie approvate. L'assessore Gucciardi emanerà una direttiva con la quale spiegherà ai manager in che ordine potranno assumere. Prima toccherà ai vincitori di vecchi concorsi che non sono stati ancora assunti, poi sarà il turno di stabilizzazioni e mobilità. Per i nuovi bandi bisognerà attendere un po'. E intanto sui manager è ancora polemica. In una nota all'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi e alla procura di Palermo, i sindacati dei medici tornano a chiedere verifiche sulla legittimità delle nomine dei manager della sanità in Sicilia e la revoca degli incarichi conferiti per mancanza dei titoli previsti dalla legge. Insegnanti, le nuove regole dei trasferimenti, nascono gli ambiti. La rivoluzione della buona scuola continua, non si potrà più chiedere il trasferimento in una scuola ma nella zona in cui ricade l'istituto, poi però saranno i presidi a fare la chiamata diretta. In Sicilia gli ambiti territoriali saranno 26, disegnati dal direttore dell'ufficio scolastici regionale Maria Luisa Altomonte. Due per ognuna delle province più piccole, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, tre per quella di Messina e cinque per la provincia di Catania. Palermo e provincia sono state suddivise in totale in sei ambiti, in ognuno dei quali ricadono un certo numero di scuole dell'infanzia, di scuole primarie, medie e anche licei, istituti tecnici e professionali. Depositato all'ARS un disegno di legge per l'istituzione dell'autorità portuale regionale. Il disegno di legge porta la firma del deputato regionale ragusano Orazio Ragusa, congiuntamente ad altri cinque suoi colleghi. La proposta legislativa si pone tre obiettivi specifici: salvaguardia delle autonomie locali in fatto di decisione sullo sviluppo del proprio territorio, delle autorità competenti sui porti di interesse nazionale, delle funzioni regionali e nazionali in fatto di protezione dell'ambiente ed urbanistica, unificazione all'interno dell'amministrazione regionale, delle attività di propria competenza al fine di individuare un interlocutore unico che si possa intestare le attività di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle infrastrutture portuali, creazione di un organismo snello dotato di autonomia finanziaria in grado di essere generatore di ricchezza e promotore di sviluppo assoggettato comunque a processi di vigilanza e di controllo. Perdonami per quello che sto facendo, ti voglio bene. È stato questo l'ultimo messaggio inviato con il suo telefonino alla figlia Federica da Ferdinando Bosco di 54 anni, poco prima di cospargersi di benzina e darsi fuoco all'interno dell'auto nei pressi del mercato ortofrutticolo di Villa Abate. L'uomo una settimana fa era stato licenziato dalla ditta di autotrasporti per la quale lavorava. L'ennesima mazzata dopo la recente morte della madre e la separazione dalla moglie. La perdita del lavoro lo aveva fatto precipitare in uno stato di profonda prostrazione, tanto che quando la figlia ha ricevuto il messaggio ha subito intuito quello che stava per accadere e si era precipitata di corsa in piazza Figurella, dove il padre caricava di solito il suo camion, le cassette di prodotti agricoli destinate ai mercati della Sicilia. Ma quando la giovane è arrivata, le fiamme erano già alte. Ha tentato di avvicinarsi, ma è stata allontanata dai carabinieri e dai vigili del fuoco, impegnati a spegnere il rogo prima che l'auto esplodesse. I carabinieri della compagnia di Vittoria hanno fermato un pastore di origine albanese di 58 anni che, per motivi di pascolo abusivo, avrebbe aggredito con calci e pugni, riducendolo piuttosto male, un agricoltore di 80 anni che sarebbe stato colpito ripetutamente anche con un bastone. Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno di mercoledì nelle campagne di Contrada Guastella. L'anziano agricoltore è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i sanitari si sono riservati la prognosi. Sui luoghi dell'aggressione sono in corso le indagini scientifiche dei carabinieri. Beni per un valore di oltre 1.700.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina, coadiuvata dalle Fiamme Gialle di Siracusa e di Catania, nei confronti di due persone attive nel settore delle estorsioni. Le indagini sono state effettuate sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica di Messina, Annalisa Arena, nei confronti di due soggetti responsabili di numerosi reati di estorsione e dei loro nuclei familiari, che risultavano nullatenenti, ma in realtà erano proprietari di numerosi terreni e fabbricati nei comuni di Melilli e di Noto, nonché di diverse auto di nuova immatricolazione, tra cui un grande camper super accessoriato ed ingenti disponibilità sui conti correnti postali a loro intestati. Era emerso infatti che i due, appartenenti ad un gruppo rom nomade con base nella provincia di Siracusa, agivano in tutta Italia scegliendo accuratamente le proprie vittime, per lo più persone anziane. I truffatori accusavano i malcapitati di aver provocato un incidente stradale che avrebbe causato, oltre ai danni fisici, anche la rottura del vetro di un orologio di pregio, minacciando di denunciare la presunta omissione di soccorso con il conseguente ritiro della patente. L'unica soluzione prospettata alla vittima era quella di consegnare 4.000 euro, corrispondente al prezzo del presunto orologio danneggiato. Nel corso degli anni, grazie a questo sistema, i malviventi erano riusciti ad accumulare risorse molto ingenti. La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato l'autore degli incendi al mercato ortofrutticolo di Comiso. Ha usato il proprio camion come cavallo di Troia, parcheggiandolo all'interno del mercato, nascondendosi quindi all'interno per poi agire in tempo di notte. L'uomo probabilmente ha agito per eliminare la concorrenza, in quanto fortemente indebitato e titolare anch'egli di un box al mercato. Ha incendiato due tir del valore di circa 100.000 euro del proprietario del box accanto al suo, ma è stato ripreso dalle telecamere. La Polizia di Stato, la squadra mobile e il commissariato di Comiso, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, ieri ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, traendo in arresto Avola Antonino, nato a Scicli il 20 aprile del 1965, residente a Vittoria, per il reato di incendio doloso, aggravato dal fatto di aver agito per motivi abietti e futili e per aver profittato di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa ed ancora per aver cagionato un danno di rilevante entità. Una vera e propria banda di truffatori specializzata nello smercio di diamanti falsi e gioielli patac, quella scoperta e denunciata nella giornata di ieri dagli uomini dell'ufficio volanti della questura di Ragusa, diretti dal commissario capo Filiberto Fracchiolla. La banda, composta da tre uomini di Palermo, dopo aver colpito praticamente in tutta la Sicilia, accumulando denunce e divieti di rientro in molti comuni, si sono portati a Ragusa con l'intento di mettere a segno l'ennesimo colpo ai danni soprattutto di persone anziane, a cui già in altre occasioni avevano sottratto migliaia di euro. Le modalità operative con le quali operavano sono collaudate da tempo e frutto di anni di specializzazione nel settore. Uno di loro, il più esperto, fingendo di essere un marinaio straniero sbarcato da poco con la necessità di incontrare subito un gioielliere per vendergli dei diamanti e anelli che non può portare con sé in viaggio, ferma per strada la vittima designata, di solito una persona anziana, e gli racconta della necessità di dover ripartire immediatamente e delle difficoltà che ha di rintracciare il suo amico gioielliere. Finge di non parlare bene l'italiano. A questo punto intervengono i complici. Il primo, parlando in inglese, fa da traduttore, mentre l'altro si finge un gioielliere munito anche di lente di ingrandimento. Il complice analizza con cura i gioielli mostrati all'interno di cofanetti, spacciandoli per diamanti di vario taglio e anelli capelli con pietre preziose, ma che in realtà sono vere e proprie patacche prive di valore. A questo punto, valutati i gioielli per un valore di oltre 10.000 euro, propone l'acquisto alla vittima designata per 3.000 euro. In molti casi le vittime sono cadute nel raggiro con un notevole danno economico. Proprio nella giornata di ieri, da un accertamento fatto alla banca dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, i poliziotti in servizio presso la sala operativa hanno verificato la presenza in un albergo ragusano di tre soggetti palermitani con un curriculum importante nel campo delle truffe. Immediato è partito il controllo da parte degli agenti delle volanti che si sono portate sul posto per accertare la presenza del gruppo. I tre, sorpresi dalla presenza dei poliziotti, hanno cercato di disperdersi, uno a piedi e gli altri due a bordo di un'auto, ma sono stati immediatamente accerchiati dalle volanti che sono riusciti a bloccarne la fuga. Oramai scoperti, per i tre non c'è stato altro da fare che ammettere di aver fatto un colpo nella provincia e che stavano per allontanarsi dalla zona. Dalle perquisizioni personali estese all'autovettura sono stati recuperati e sottoposti a sequestro quasi 5.000 euro in vario taglio, frutto dell'attività truffaldina, diversi cristalli tagliati a modello di diamanti confezionati in piccoli sacchetti, anelli finto oro con pietre preziose e biglietti da visita a nome di Frank Liorm, sedicente capitano di una nave, un vero e proprio kit da specialisti delle truffe. Tutti i gioielli esaminati da un esperto gemmologo sono stati descritti come imitazione senza alcun valore commerciale o gemmologico. Si invita quindi tutta la cittadinanza che si è imbattuta in situazioni simili o che è stata truffata a portarsi presso l'ufficio denunce della Questura di Ragusa per denunciare i fatti, superando anche eventuali remore dovute alla vergogna d'essere stati raggirati. I tre uomini, rispettivamente di 66, 67 e 39 anni, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa aggravata in concorso a loro carico. Il questore di Ragusa ha firmato il provvedimento del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel capoluogo Ibleo. Intenso traffico di navi non identificate e forse dedite al commercio illegale. Una tappa anche a Pozzallo. Il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Impossibile tenere sotto controllo l'intenso traffico navale del canale di Sicilia, anche perché fuori dalle acque territoriali un'unità che batte bandiera di un paese straniero, in quanto territorio di quel paese, non può essere né visitata né ispezionata. Un battello in navigazione può decidere di calare il sipario sulla sua immagine, disattivando il sistema automatico di identificazione. Il Financial Times in questi giorni si è occupato dei vascelli fantasma che solcano le acque del Mediterraneo. Nel mese di gennaio, su 9.000 unità navali, 5.500 sarebbero transitate con bandiere di Comodo e 11 di queste imbarcazioni avrebbero navigato con falsi nomi. 540 avrebbero percorso rotte a rischio in acque costantemente battute da miliziani di opposte fazioni. Fra questi 540 vascelli fantasma, il Financial Times ne annovera uno attraccato al porto di Pozzallo il 27 novembre scorso. Si è trattato del cargo Erdogan Senkaya di 76 metri, 1239 tonnellate, battente bandiera turca, con un carico di fertilizzante. L'imbarcazione arriva con il suo carico pulito la mattina del 27 e riparte l'indomani del 28. La capitaneria di porto, per quanto attiene la sicurezza della navigazione, ha eseguito tutti i dovuti controlli. Il Financial Times segue minuziosamente la rotta dell'Erdogan. Partita dalla Tunisia, transita da Misurata in Libia e raggiunge il porto di Gabes. A Gabes la nave rimane due giorni e quindi prende il largo di Pozzallo. Nel corso della navigazione a largo della Tunisia, la nave interrompe le comunicazioni per circa 3 ore e mezza. Il Financial Times ipotizza che nel Mediterraneo i vascelli fantasma riforniscono di armi le opposte fazioni in guerra in Siria, Iraq e Libia, senza escludere anche l'interesse del califfato in traffici di petrolio. Ma se il carico della Erdogan era pulito, perché questo girovagare prima di raggiungere lo scalo marittimo pozzallese? Si arriva così ad un'inquietante ipotesi che la nave, molto probabilmente, aveva un carico sporco da consegnare in mare aperto ad altra imbarcazione.
Ragusa, la giornata del malato nelle chiese diocesane. Ancora una volta in linea Giovanna Cannizzaro.
Giornata mondiale del malato. Oggi celebrazioni anche nelle parrocchie della diocesi di Ragusa. Nei vari comuni, sacerdoti, accompagnati dai ministri straordinari della Santa Comunione, si recheranno in visita ad alcuni malati e anziani della propria parrocchia. Il vescovo, Monsignor Carmelo Cutitta, già stamattina si è recato in visita ai malati presso alcuni reparti dei presidi ospedalieri Maria Paternò Arezzo e Civile di Ragusa. L'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute ha sensibilizzato tutte le parrocchie della diocesi a garantire assistenza in questa giornata particolare. Il momento clou oggi in cattedrale, dove ci sarà l'accoglienza dei malati a cura dell'Unità Alsi sotto sezione di Ragusa. Dopodiché avrà luogo la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Carmelo Cutitta alla presenza dei malati. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, grazie per la linea, Pippo, ed un a risentirci.
Grazie a te Giovanna, andiamo avanti con la lettura di altre notizie. I carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, Ben Elmekri Ezzedine e Dida Assine, di 30 anni tunisini, da alcuni anni stabilmente residenti nel comune di Pachino, dove lavorano come braccianti agricoli. Ancora cronaca, stavolta da Rosolini, in fiamme un camion di un'azienda, leggiamo il servizio di Ferdinando Perricone, apparso sul quotidiano di oggi, Il Giornale di Sicilia. Un incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì verso le ore 3.30, praticamente distrutto un camioncino che si trovava parcheggiato in contrada Vignale dei Peri, proprio davanti all'attività car service. Il mezzo, di proprietà di un'azienda agricola rosolinese, si tratta della Floridia, si trovava in sosta in quella zona in quanto nelle vicinanze è ubicato un terreno agricolo coltivato dai titolari dell'azienda. L'allarme è stato lanciato dagli abitanti della zona, svegliati nel cuore della notte dal rumore causato dallo scoppio dei pneumatici. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto, che hanno spento le fiamme e completato le operazioni di bonifica. Per il camioncino però l'utilizzo dei proprietari dell'azienda per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli coltivati non c'è stato niente da fare ed è stato completamente divorato dalle fiamme. Sulle cause dell'incendio, che comunque è stato limitato al camioncino dell'impresa agricola, non ci sono ancora certezze. Nel corso dell'intervento i vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce o elementi da far pensare ad un atto doloso. Molto probabilmente ad innescare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito. Rosolini si svolgerà domani mattina, venerdì 12 febbraio, alle ore 9.30, presso la sala giunta del Palazzo Comunale di Via Roma, una conferenza stampa indetta dal sindaco l'ingegnere Corrado Calvo relativa alla problematica del riscaldamento negli istituti scolastici di competenza comunale. L'appuntamento sarà l'occasione per tracciare un resoconto della missione a Roma effettuata dal primo cittadino congiuntamente al vice sindaco Salvo Latino nei giorni 10 e 11 febbraio. Rosolini, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ingegnere Corrado Minco, comunica che per interventi manutentivi straordinari al sistema adduzione idrico pompe di rilancio, nei giorni 15 e 16 febbraio, si potrebbero verificare delle anomalie nell'erogazione idrica cittadina. Pertanto si invita la cittadinanza a fare un uso controllato dell'acqua, evitando sprechi. I tecnici comunali assicurano che il disagio per l'utenza sarà limitato al massimo. Concludiamo con lo sport. Ieri pomeriggio al Salvatore Gonzales si è giocato il recupero della gara tra Rosolini e Troina, rinviata lo scorso 17 gennaio per via dell'abbondante nevicata abbattutasi sull'Ennese, costringendo i giocatori del Troina a rimanere a casa. Una rete frutto di un grossolano errore arbitrale che ha regalato la vittoria al Troina. Un risultato bugiardo che premia oltre misura gli ospiti apparsi, almeno in questa gara, nettamente inferiori al Rosolini. Partiamo con l'episodio che poi alla fine ha condizionato l'intero incontro. Al secondo di gioco, infatti, scontro fortuito nella tre quarti rosolinesi con due giocatori che rimangono a terra mentre la sfera era ben controllata dal capitano del Rosolini Monaco, che rinvia. A questo punto interviene il direttore di gara, che ferma il gioco per permettere di soccorrere i due giocatori a terra. Alla ripresa del gioco, inspiegabilmente, il signor Naselli concede un calcio di punizione agli ospiti. A batterlo De Marco, che pennella un assist per la testa di Vanela, che rimette al centro di testa ed immischia in sacca ad Eimo. Rosolini, che non demorde e cince d'assedio la metà campo degli ennesi, i quali non riescono ad imbastire neanche un'azione di contropiede. Gli attacchi di granata però non sortiscono l'effetto sperato, a riposo dunque con gli ospiti avanti di una rete. Nella ripresa la gara vive di qualche sussulto degli ospiti che in un paio di occasioni si affacciano sotto la porta di Fornoni, chiamata a svolgere lavoro di ordinaria amministrazione. Da parte loro i granata sfiorano il pari in diverse occasioni. Al 68esimo pennellata di Zeroili per Implatini che sfiora l'incrocio dei pali facendo gridare al gol. All'83esimo ancora il direttore di gara protagonista e negativo che non concede la massima punizione ai locali per un netto fallo di mano di un difensore ospite. Ancora tre ghiotte occasioni di granata prima del fischio. All'86esimo salvataggio di testa sulla linea di Suare con il portiere fuori causa. Un minuto dopo Monaca impegna a terra l'estremo difensore ospite con un perfetto colpo di testa. Al 94esimo Ulma in mischia calcia alto da pochi passi. Ed è tutto per questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.